Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buonasera, buona serata. Vorrei continuare a parlare del tema che ho affrontato negli scorsi martedì, nelle scorse settimane, riparlando dell'ideologia del gender. Lo abbiamo fatto nelle scorse settimane leggendo la lettera sulla collaborazione fra l'uomo e la donna che la Congregazione per la Dottrina della Fede scrisse 20 anni fa, nel 2004, quando il tema dell'ideologia gender era molto più al centro dell'attenzione rispetto a oggi, perché era una novità, perché c'era una reazione, c'era un'attenzione per questa nuova ideologia che era stata, diciamo così, presentata soprattutto nel corso della Conferenza Internazionale di Pechino del 1995, promossa dall'ONU, quando per la prima volta i delegati governativi che partecipavano a questa conferenza internazionale sulla donna e anche i delegati delle associazioni private che partecipavano a questo incontro si trovarono di fronte al tentativo di introdurre nelle agende di governo per i programmi governativi la sostituzione della parola sesso con la parola genere, appunto. Era il battesimo, diciamo, di questa ideologia che era cresciuta negli anni precedenti e che aveva sostanzialmente cambiato l'atteggiamento del femminismo, che stava passando da un femminismo rivendicativo per la donna dello stesso potere dell'uomo, un femminismo, diciamo così, che mirava a dare alla donna gli stessi poteri dell'uomo in una società ritenuta ingiusta e ritenuta squilibrata, e in parte era vero, certamente era stato vero soprattutto nel corso della società post rivoluzione francese. Nel corso dell'Ottocento, del Novecento, c'era questo squilibrio nel rapporto uomo-donna. Questa ideologia diciamo così, tentò di egemonizzare il movimento femminista con il cosiddetto femminismo della differenza, cioè il femminismo che mirava non più alla contrapposizione uomo-donna, ma proprio a decostruire l'identità sessuale della persona. Cioè a negare che esistesse una natura sessuata, cioè che l'uomo fosse creato maschio e femmina, ma a sostenere che ogni persona deve poter decidere il proprio orientamento sessuale, anche cambiarlo, e quindi decostruire il rapporto, l'idea di famiglia, una vera e propria rivoluzione culturale antropologica che si innestava sulle ideologie del 68, sulla rivoluzione culturale antropologica del 68, portando a un nuovo stadio, diciamo così, innestando un nuovo processo di sovversione dell'idea di persona creata da Dio a immagine e somiglianza sua e maschio e femmina. Allora, oggi sono passati 20 anni da quella lettera che sottolineava questo cambiamento all'interno del movimento femminista e soprattutto cercava di mostrare la concezione biblica dell'uomo e della donna, soprattutto della donna, mettendo in luce come nella Bibbia, nella Sacra Scrittura, nella parola di Dio, ma anche nella natura, la donna avesse non solo una sua uguale dignità, ma un ruolo fondamentale, importantissimo e bellissimo nell'economia della salvezza e nell'economia delle relazioni che gli uomini e le donne sono chiamati a instaurare nella vita. Pochi giorni fa, Santo Padre, Papa Francesco, è ritornato sul punto. E parlando prima di far leggere, perché non stava bene, la sua relazione a un convegno sul uomo-donna, sul tema uomo-donna, ha premesso alcune brevi parole durante le quali ha ricordato come fosse contento di parlare a questo convegno proprio sul tema uomo-donna, ricordando come l'ideologia gender è una delle cose più brutte che ci sono in questo mondo, così si è espresso, ricordando come aveva già condannato diverse volte questa ideologia, soprattutto con quella celebre espressione, uno sbaglio della mente umana, e come avesse chiesto proprio che si studiasse questa ideologia, come si studiasse anche il tema, le difficoltà, le contraddizioni che la nostra società ha sul tema della relazione fra l'uomo e la donna e che favorisce evidentemente il diffondersi di questa ideologia che nasce sempre, come tutte le ideologie, nasce sempre da una ferita, da una difficoltà, da un problema, da una contraddizione che esiste nella storia. Questa sera vorrei leggervi lasciare da parte un attimo la lettera della congregazione e leggervi invece la voce Ideologia di genere, pericoli e portata, scritta da un vescovo perubiano che è mancato nel 2021, che si chiama Oscar Alzamora Revoredo, che ha scritto questa voce, Ideologia di genere, per il Lexicon a cura del Pontificio Consiglio per la Famiglia, termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche, pubblicato dall'edizione Leoniane ormai parecchi anni fa, credo che sia anche questo dei primi anni 2000-2003, in effetti, poco più di 20 anni fa. Che è una voce importante, una voce utile, che precede la lettera della congregazione, che quindi non è citata, ma forse è una voce più semplice della lettera, è più facile per capire che cosa è effettivamente questa ideologia gender, che a mio avviso è ancora più pericolosa oggi di allora, perché allora appunto c'era una reazione, c'era un'attenzione, adesso c'è una sorta di assuefazione. Cioè, la gente si sta adattando purtroppo, anche sollecitata dalle serie TV, dai film, dalla cultura dominante, che è una cultura che non sta acquisendo, sta accettando come pensiero unico e dominante questo politicamente corretto, per cui gli uomini non nascono maschi e femmine, ma scelgono loro poi cosa vogliono essere. E questo deve essere il modo anche con cui si devono educare i bambini, lasciandoli liberi di scegliere. Cioè, come se la natura, le caratteristiche fisiche, psicologiche, che distinguono l'uomo dalla donna non avesse senso. È purtroppo un pensiero unico dominante in Occidente che allontana i popoli dal vero, dal bene, li porta sulla strada di una corruzione spaventosa. Pensate non soltanto per questi aspetti, pensate a quello che è successo poche ore fa in Francia, dove lunedì, ieri, è stata approvata la legge che introduce il diritto di aborto nella Costituzione francese, che è veramente una cosa aberrante, cioè il diritto di uccidere una persona innocente non è semplicemente previsto dalla legge come possibile, come estrema ratio di fronte a un problema, eccetera, ma è proprio rivendicato come un diritto della donna, quindi come una cosa buona, una cosa positiva, addirittura meritevole di essere inserito nella Costituzione. È la prima nazione al mondo che compie questa gravissima violazione del bene comune, la Francia. Voi capite che l'Occidente sta suicidandosi, perché sta proprio voltando le spalle, rinnegando con violenza le proprie radici, la propria storia, la propria identità, ormai sempre di più. Soltanto la Chiesa Cattolica nella Francia ha avuto il coraggio di alzare una bandiera dicendo che le leggi sono fatte per proteggere la vita, non per uccidere, che è una cosa abominevole quello che è accaduto. Soprattutto è abominevole la mancanza di reazione, appunto, tranne la Chiesa Cattolica. Non c'è stato un partito, pochissimi parlamentari hanno votato contro, ma veramente pochissimo. Siamo nell'ordine del 5%. Tutti i partiti presenti nel Parlamento hanno votato a favore. I pochi parlamentari che hanno votato contro lo hanno fatto a titolo personale, destra, sinistra, centro, non c'è. E questo perché secondo i sondaggi l'80% dei francesi sarebbe favorevole all'avere introdotto l'aborto, il diritto di aborto nella Costituzione. Questa è la cosa più grave da un certo punto di vista, questo è il segno di come dobbiamo lavorare, lavorare, lavorare di apostolato, di convincimento, proprio sul corpo sociale, perché la gente capisca quello che sta accadendo. E l'ideologia del gender è uno di questi aspetti di suicidio culturale che caratterizza la vita qui in Occidente. Allora, che cosa dobbiamo fare? Non basta che ci scandalizziamo. Il problema è che la grande maggioranza delle persone che vivono in Occidente non si rendono conto di essere sotto il controllo, sotto la pressione di questo pensiero unico politicamente corretto. E non sanno come reagire, come convincere. C'è una sola strada, oltre a quella della preghiera e del digiuno, come hanno fatto i vescovi francesi, indicendo per oggi, credo, una giornata di preghiera e digiuno per ricordare che la vita va protetta e diffusa, non va eliminata. La seconda cosa da fare, oltre appunto alla preghiera e al digiuno, è diventare capaci di spiegare più di quanto lo siamo oggi. Cioè, non basta protestare, non basta gridare, non basta urlare la propria sofferenza, denunciare le ingiustizie, eccetera, perché la maggior parte delle persone non capiscono, soprattutto i giovani non capiscono, non hanno gli elementi per capire. Allora bisogna spiegare, come diceva Chesterton, perché fa caldo d'estate, perché d'estate le foglie sono verdi, perché l'acqua bollente scotta. Spiegare che gli uomini nascono maschi e femmine, non nascono tutti uguali, sia nel fisico, sia dal punto di vista psicologico, sia dal punto di vista temperamentale. Quindi sono chiamati alla comunione proprio perché reciprocamente si donano quello che l'altro non ha. Queste cose così evidenti fino a pochi anni fa, oggi non sono più evidenti e quindi vanno certamente testimoniate con la vita, mostrando loro la bellezza di una famiglia unita, di un matrimonio d'amore, ma anche proprio spiegando, rispiegando, ritornando non solo a far vedere, a incarnare, a testimoniare con la vita, ma anche proprio a spiegare come stanno le cose, cosa sta succedendo. E per cui, in attesa di poter leggere gli studi sollecitati dal Papa, dobbiamo tornare ai libri di 20 anni fa, agli interventi di 20 anni fa che hanno spiegato. Poi però dobbiamo riconoscere che queste spiegazioni non sono penetrate, non sono penetrate nel corpo sociale, ma questo è ovvio, ma non sono penetrate neanche nella piccola minoranza dei cristiani dei paesi occidentali. Oggi in Italia, in Francia soprattutto, in Germania, in tutta l'Europa siamo, i cristiani sono una minoranza. Ma siamo anche una minoranza ignorante, cioè che non è in grado di dare ragione delle proprie ragioni, non soltanto della propria fede, ma anche proprio delle ragioni della vita, delle ragioni della famiglia, delle ragioni del matrimonio, delle ragioni della sessualità. E questo nonostante il lavoro straordinario fatto dal Magistero della Chiesa a partire dall'Umane Vitae nel 1968, per poi continuare in tutto quello straordinario magistero sul corpo, la teologia del corpo di San Giovanni Paolo II, la catechesi del mercoledì dal 1979 al 1984, la lettera alle donne, la Mulieris Dignitatem, l'esortazione, l'enciclica sulla vita, l'esortazione Christi Fidelis Laici sulla valore, sulla vocazione del laico, eccetera. Ecco allora, cerchiamo di capire che cos'è l'ideologia di genere. Cominciamo a leggere una cosa, una frase, una citazione di una delle principali filosofe dell'ideologia gender, Judith Butler, californiana, cioè che insegna in California, un libro anche tradotto in italiano sul femminismo, sull'ideologia di genere. Il genere è una costruzione culturale, ecco, questa è la prima frase. E già qui cosa vuol dire? Vuol dire cosa vogliono comunicare le ideologhe del femminismo di genere? Che la sessualità, l'identità sessuale è frutto della cultura, cioè è frutto di una situazione, ma che non è così in natura. Questa è la tesi di fondo. Cioè l'essere maschio o femmina è frutto delle abitudini, della cultura, del proprio ambiente e del proprio tempo. Quindi gli uomini e le donne possono cambiare, devono poter cambiare. Il genere, dice la Butler, è una costruzione culturale, di conseguenza non è né il risultato causale del sesso, né è tanto apparentemente fisso come il sesso, teorizzando che il genere è una costruzione radicalmente indipendente dal sesso, il genere stesso viene a essere un artificio libero da vincoli. Di conseguenza, uomo e maschile potranno essere riferiti sia a un corpo femminile sia a uno maschile. Donna e femminile, sia un corpo maschile sia uno femminile. Cioè può essere maschio o femmina, anche una donna o un uomo. È uguale. Queste parole, dice l'arcivescovo peruviano Revoredo, queste parole, che potrebbero sembrare tratte da un racconto di fantascienza, che profetizza una grave perdita di senso comune nell'essere umano, non sono altro che tratte da un libro di Judith Butler. Il problema del genere, il femminismo e la sovversione dell'identità. Siamo proprio di fronte a un tentativo di sovvertire l'identità. Cioè, il progetto di Dio sull'uomo, su un uomo, su una donna. Mentre molti potrebbero continuare a considerare il termine genere semplicemente come una forma cortese per dire sesso, per evitare il senso secondario che ha in inglese, quindi a pensare che genere si dica di esseri umani maschili e femminili, esistono altre persone che già da molti anni hanno deciso di diffondere tutta una nuova prospettiva del termine. E qua il vescovo peruviano cita la conferenza mondiale di cui vi parlavo prima, la quarta conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulla donna, tenutasi nel settembre del 1995 a Pechino, è stata lo scenario scelto dai promotori della nuova prospettiva per lanciare una forte campagna di persuasione e diffusione. È per questo che da allora la prospettiva di genere si è andata insinuando in diversi ambiti, non solo nei paesi industrializzati, ma anche nei paesi in via di sviluppo. E quindi non solo in Europa, ma si cerca di introdurre con molte maggiori difficoltà queste idee anche in Asia e in Africa. Proprio al vertice di Pechino, molti dei delegati partecipanti, che ignoravano questa nuova prospettiva del termine in questione, hanno sollecitato i principali propulsori a darne una definizione chiara, che illuminasse il dibattito. Cioè, hanno detto, vabbè, ma voi avete improvvisamente adesso cominciato a parlare di gender, di genere, ma che cos'è, che cosa intendete? Ricordo che ci furono due interventi, uno alla conferenza internazionale dell'anno prima, al Cairo, sui diritti, tra cui sul diritto di aborto, sulla popolazione, sul tema demografico, eccetera. E poi ce ne fu un altro, sempre di Giovanni Paolo II, a proposito dell'ideologia gender, a proposito di Pechino del 95. Furono due interventi, due lettere scritte alla segretaria generale della Conferenza Internazionale di Pechino, dove il Papa aveva capito cosa stava succedendo e smontava il trucco, diciamo così. Io ricordo in quegli anni che avevo questa stessa trasmissione a Radio Maria, ma non capivo bene che cosa stesse succedendo. Mi aiutò a capirlo piano piano proprio il magistero del Santo Papa Polacco. È stato così che Bella Abzug, una ex deputata del Congresso degli Stati Uniti, è intervenuta, siamo sempre a Pechino nel 1995, per esprimere la realtà per cui la situazione e i ruoli della donna e dell'uomo sono costruzioni sociali soggette a cambiamento. Ma non a cambiamento, cambiamo il lavoro, cambiamo casa, cioè proprio cambiamento fondamentale nel proprio orientamento sessuale. Cioè non si è donna per sempre, non si è uomini per sempre. Era quindi chiaro, continua il vescovo, i sostenitori della prospettiva di genere proponevano qualcosa di molto più temerario, come per esempio, e qui leggo una citazione da un libro di Delgado, non esiste un uomo naturale o una donna naturale, non c'è congiunzione di caratteristiche o di condotta esclusiva di un solo sesso, neanche nella vita psichica. Abbiamo capito qual è l'obiettivo, la decostruzione dell'umanità, della sessualità, dell'identità sessuale della persona. L'inesistenza di un'essenza femminile o maschile, che così ci permette di rifiutare la presunta superiorità di un sesso sull'altro e di mettere in dubbio i ragionamenti sulla possibilità che esista una forma naturale di sessualità umana. E questo è sempre questo Delgado che spiega, che ragiona in termini, appunto, che cerca di farci capire che cosa avvenne in quella circostanza. In una situazione del genere, molti delegati, stiamo sempre parlando di Pechino, hanno messo in discussione il termine e il suo inserimento all'interno del documento. Cioè, in tutte queste conferenze internazionali vengono promulgati o un documento o più documenti finali che dovrebbero esprimere, diciamo così, la posizione più comune, più diffusa sui temi che viene trattato da parte delle delegazioni di tutti i governi dell'ONU, quindi praticamente del mondo. Tuttavia, l'ex deputata Bella Abzug, ha intercesso tenacemente in suo favore. Il concetto di genere è saldato al discorso sociale, politico e legale contemporaneo. È stato integrato, ha detto questa ex deputata, è stato integrato alla pianificazione concettuale, al linguaggio, ai documenti e ai programmi dei sistemi delle Nazioni Unite. Gli intenti attuali dei vari Stati membri di abolire il termine genere dalla piattaforma d'azione e di rimpiazzarla con sesso sono un tentativo ingiurioso e degradante di revocare i progressi delle donne, di intimidirci e di bloccare il processo futuro. Come vedete, è un linguaggio duro, polemico, astioso, così come normalmente sono tutte queste persone che diffondono questa ideologia. Cioè, un programma, cioè la richiesta di alcuni delegati di spiegare che cosa significa genere e di dire ma perché dovete sostituire la parola sesso con la parola genere, viene considerata nell'intervento di questa ex deputata americana un insulto, un'ingiuria. Capite? Chiedere delle spiegazioni è un insulto, è un'ingiuria. Perché si arrabbiava così tanto? L'accaloramento di Bella Abzug affinché il termine fosse incluso a Pechino, nelle agende di governo, nei documenti finali, ha richiamato l'attenzione di molti delegati. Tuttavia la meraviglia e lo scompiglio sono aumentati dopo che uno dei partecipanti ha diffuso alcuni testi usati dalle femministe di genere, professoresse di riconosciuti collegi e università degli Stati Uniti. Secondo la lista delle letture ottenuta dal delegato, le femministe di genere sostengono e diffondono le seguenti definizioni. Ecco, state attenti a queste parole che adesso vi leggo, queste definizioni, perché sono molto indicative di quello che è il giro mentale di oggi, cioè riflettono proprio il modo di, il pensiero dominante, il pensiero unico dominante. La prima è egemonia. Ci viene subito in mente Gramsci, Antonio Gramsci, il famoso intellettuale comunista, che coniò l'idea di egemonia. Cioè, siccome il Partito Comunista in un paese occidentale come l'Italia non può andare al governo perché questo scatenerebbe la reazione dei paesi occidentali che avevano concordato con l'Unione Sovietica di tracciare una cortina di ferro, per cui a ovest della cortina di ferro, in occidente, ci sono regimi democratici che garantiscono la libertà di espressione e invece di là ci sono i regimi comunisti. Qui i comunisti non possono andare al governo, là gli anticomunisti non possono rappresentare un'alternativa al potere comunista, al potere del Partito Comunista. Allora Gramsci cosa ha detto? Bisogna conquistare l'egemonia culturale. Cioè non possiamo, il famoso fattore K, andare al governo come comunisti, però possiamo conquistare la mente, il cuore, il modo di ragionare, di pensare, cioè la cultura delle persone. E così hanno fatto. E hanno anche incontrato pochissima resistenza. Perché? Perché mentre loro si occupavano di convincere le persone, gli anticomunisti, anche la Democrazia Cristiana, i partiti, insomma, il mondo cattolico, si preoccupava di altre cose. O di aiutare i poveri, che è una cosa importantissima e bellissima, ma non è l'unica, o peggio di occupare le banche, i consigli di amministrazione delle banche, delle assicurazioni, delle case. Dei luoghi dove ci sono soldi e potere, mentre i comunisti si occupavano soprattutto dei luoghi dove si elabora il pensiero, l'editoria, la scuola, l'università, la cultura in generale, i giornali, e i risultati poi li abbiamo visti. Quindi egemonia è questo, è il tentativo di non preoccuparsi tanto, non preoccupatevi tanto del potere, cioè di chi è in Parlamento, nei consigli comunali, eccetera. Non è quello il primo obiettivo, è un obiettivo certamente, ma non è il primo. Il primo obiettivo sono le persone, le famiglie. Ogni persona ha un'anima, ha una testa, ha un cuore. E ogni persona deve essere convinta. Certo, facciamolo con prudenza, con equilibrio, senza far del male a nessuno, ma senza neanche, come dire, diventare insistenti, opprimenti. Però cerchiamo di farlo. Anzitutto con la preghiera. Non potete far nulla con il vostro vicino di banco, di ufficio, eccetera, perché ormai sono posizioni consolidate. Pregate per lui. Pregate per i suoi figli, i suoi amici, perché vengano toccati dalla grazia della verità in qualche modo. Seconda parola, patriarcato, è ritornato di moda recentemente, no? In occasione di uno dei tanti femminicidi che ci sono stati nei mesi scorsi. E davanti a ogni femminicidio c'è la denuncia del patriarcato. Bisogna capire cos'è questo patriarcato, eccetera. E qui un po' il vescovo peruviano lo spiega. Attenzione, una cosa da capire, il patriarcato è un sistema sociale, non è una... non può essere un giudizio positivo o negativo, è un modo di organizzare la società a partire dalla famiglia e dal riconoscimento che esiste un pater familias. Ma l'esistenza di un padre della famiglia non significa che le madri siano subordinate, abbiano meno dignità, assolutamente. Significa tener conto che la famiglia ha una certa struttura. Il papa, il padre è il capo della famiglia. Ripeto, questo allora è un oppressore, un patriarca, no, non c'entra niente. Il patriarcato poi è un sistema sociale di organizzazione che si basa sulla famiglia, che esisteva quando esistevano le famiglie numerose che vivevano insieme di generazione in generazione. Quando in una fattoria, in un agglomerato ci sono presenti più di due, tre generazioni, nonni, qualche volta i bisnonni quando ci si sposava molto giovani, c'era poi uno che alla fine era il nonno, il bisnonno, che in qualche modo svolgeva funzioni come se fosse un patriarca, no? Ma questa è una cosa, un sistema sociale buono che ha dato anche buonissimi risultati. Patriarcato, patriarcale, secondo invece questa mentalità, è l'istituzionalizzazione del controllo maschile sulla donna, sui figli e sulla società, che perpetua la posizione subordinata della donna. E quindi lotta contro il patriarcato. Altra frase che gira molto. La perversione polimorfa, cioè gli uomini e le donne non sentono attrazione per le persone del sesso opposto per natura, ma per il condizionamento della società. Cioè, io sento attrazione per la donna non perché sono fatto così, perché Dio mi ha fatto così, ma perché vivo in una società che mi condiziona. Questa è l'assurda tesi sostenuta dall'ideologia gender. Il desiderio sessuale quindi può essere diretto a chiunque. Se io voglio, lo coltivo e lo dirigo verso chi mi aggrada, qualsiasi sia il suo sesso. La denuncia dell'eterosessualità obbligatoria, anche questa è un'altra menzogna che però circola, no? Come se i bambini nelle famiglie, nelle scuole venissero obbligati ad avere un orientamento eterosessuale. Anche questa è una cosa che non esiste, mentre esiste la natura, cioè è chiaro che alle bambine una mamma dirà certe cose e i bambini, il papà, le bambine mentre crescono ne dirà delle altre, proprio nel rispetto, per rispettare la diversità fisica, psichica del bambino e della bambina, del maschio e della femmina. E poi c'è l'ultima usata tantissimo come forma di aggressione, l'omofobia, le leggi contro l'omofobia. Cioè il timore delle relazioni con persone dello stesso sesso. Pregiudizio, cioè un pregiudizio si dice contro gli omosessuali. Quando invece oggi, per chi vive senza le bende sugli occhi, ed è onesto, si rende subito conto che viviamo al contrario in un paese, in una cultura che che tende a tradurre tutto nella valorizzazione, nell'esaltazione dell'omosessualità, della bisessualità, della transessualità. Cioè, più sono strane, più sono situazioni ambigue, più vengono sostenute e valorizzate. Queste definizioni non sono state prese dal materiale obbligatorio del corso Reimmaginare il genere, tenutosi in un prestigioso college nordamericano. No, scusate, queste definizioni sono state prese da un college nordamericano. La teoria femminista non può più permettersi il lusso di rivendicare una tolleranza del lesbismo come stile di vita alternativo o di fare allusioni occasionali alle lesbiche. Si è ritardata troppo una critica femminista all'orientamento eterosessuale obbligatorio della donna. Un altro studioso che dice appunto basta con la critica al lesbismo, all'omosessualismo, eccetera. Ma caro signore, ma non si tratta di una critica. Si tratta di prendere atto che l'uomo non determina lui tutto quello che vuole. L'uomo, come ciascuno di noi, trova delle cose che non ha scelto. Io non ho scelto di nascere nella seconda metà del Novecento. Non ho scelto di nascere con i capelli marroni. Non ho scelto di essere alto uno e quello che sono. Non ho scelto di nascere a Milano. Non ho scelto i miei genitori, li trovo. Trovo la città che abito. Ci sono nella vita di una persona delle cose che può scegliere, ci sono nella vita della stessa persona delle cose che trova, che non dipendono dalla sua volontà, con le quali lui può costruire un'identità di sé che porti a un miglioramento continuo. Certo, questo sì. Io posso utilizzare i dati naturali che trovo per costruire un mondo migliore, un futuro migliore, anche per me stesso. Questo è dunque il cosiddetto femminismo di genere, a cui dedica un paragrafo. Ne abbiamo già parlato. Come si manifesta questa lotta? Perché a questo si cerca di orientare la società, no? A una lotta contro quelle che vengono chiamate le discriminazioni, i soprusi, gli autoritarismi. E scrive questo vescovo, una forma di neomarxismo. E usa anche un libro tradotto in italiano di Dello Leri, che era stata un'attivista presente sia al Cairo che a Pechino, una delle prime ad accorgersi di quello che stava succedendo e a denunciarlo, scrivendo anche un bel libro. Secondo le parole di Dello Leri, la teoria del femminismo di genere si fonda su un'interpretazione neomarxista della storia. Ha origine dall'affermazione di Marx, per cui tutta la storia è una lotta di classe degli oppressori contro gli oppressi, in una battaglia che si risolverà solo quando gli oppressi si renderanno conto della loro situazione, faranno la rivoluzione e imporranno una dittatura degli oppressi. La società sarà totalmente ricostruita ed emergerà una società senza classi, libera da conflitti, che assicurerà la pace e la prosperità utopiche per tutti. Allora, qual è l'itinerario, il loro modus operandi? è, dice dell'Oleri, ma anche dice questo vescovo, tentativo di sostituire la lotta di classe con la lotta contro qualsiasi forma di differenza. Il marxismo si basa sulla lotta di classe, no? Gli oppressi contro gli oppressori, gli operai contro i padroni. Qui si tratta di invece decostruire il soggetto, di fare delle lotte contro i pregiudizi che portano le persone a vivere non secondo quello che desidererebbero, dice questa ideologia, ma a vivere secondo lo schema predisposto dalla società nella quale viviamo. Cioè, tutto quello che può essere superato, sovvertito per quanto riguarda la famiglia, per quanto riguarda le relazioni fra l'uomo e la donna, fra i genitori e i figli, fra i professori e gli studenti, eccetera, deve essere, tutto quello che può essere sovvertito, deve essere sovvertito. Credo che ci possiamo fermare per rispondere a qualche vostra domanda, poi eventualmente potremo andare avanti martedì prossimo. Pronto?
Pronto? Sì,
Sì,
pronto.
buonasera.
Buonasera. Senta,
Buonasera.
per quanto riguarda l'aborto, la legalizzazione dell'aborto, io
Da
sempre
dove
ho
chiama,
una
signora?
situazione.
Scusi.
Mi chiamo Enza, da
Da
Bari,
dove chiama, scusi? Da Bari, sì.
dalla provincia di Bari.
Sì, grazie.
Allora, dicevo che, dico, io sono un po' avanti negli anni e quindi già da quando furono istituiti i consultori, quindi la legge per l'aborto, cioè le femministe non hanno compreso come l'aborto non è altro che un obbligo, una violenza sulla donna. Perché la donna non può gestire la sua volontà se vuole fare o se vuole abortire o vuole portare avanti invece la gravidanza. Se esiste un uomo violento che la obbliga ad abortire perché non vuole più figli, perché vuole avere dei rapporti sessuali molto liberi, perché a lui non interessa che la donna concepisca. E i femminicidi perché ci sono? Perché certamente, certamente sono i rifiuti nel rapporto intimo sessuale tra moglie e marito, tra uomo e donna. Quindi la Francia è andata indietro nelle sue libertà della rivoluzione appunto francese. È un obbligo che cade sulla donna. Come veramente una grande stortura, una grande colpa che la donna non ha, quello di poter concepire. Perché non viene la donna liberamente, non può liberamente scegliere di portare avanti la gravidanza oppure no, o partire. Non c'è una libertà della donna. C'è una libertà di altri che gestiscono la vita di questa donna.
Ma dunque, in molti casi avviene così, però dal punto di vista ideologico, diciamo, di questa ideologia, è proprio l'essenza del femminismo, della rivoluzione antropologica proposta a partire dagli anni 60, dalla metà del secolo scorso, che vuole slegare il legame, slegare il rapporto che esiste fra la donna e la maternità. Cioè, è vero che la donna non si realizza esclusivamente attraverso la maternità, però è anche vero che la donna, per come è fatta fisicamente, per la sua struttura psicologica, eccetera, ha una evidente predisposizione alla maternità. Cioè i bambini non possono nascere se non attraverso il grembo di una donna. Ed è evidente che i bambini crescono soprattutto finché sono piccoli attraverso il legame assolutamente particolare tra la mamma e la sua creatura. Questa è la natura. Cioè, questo è il progetto di Dio sull'uomo e sulla donna. Questa rivoluzione antropologica. Guardi che ha un legame con la rivoluzione francese, non pensi che, perché è proprio a partire dalla rivoluzione francese che questi movimenti femministi di rifiuto antropologico del progetto di Dio sulla società, sull'uomo e sulla donna nascono. Prima erano casi isolati, erano figure di persone che magari avevano dei dubbi, delle incertezze o si comportavano male, non è che gli aborti prima non ci fossero, ma è a partire dalla Rivoluzione francese che vengono teorizzate queste idee, che vengono organizzate in ideologie, che hanno come obiettivo quello di rifiutare la natura sostanzialmente. C'è una ribellione suggerita da queste ideologie, dai loro capi, contro una situazione naturale, cioè contro l'ordine, diciamo così, previsto dal piano di Dio, dal progetto di Dio. Quindi contro la maternità, contro il legame fra la donna e i suoi figli, un legame assolutamente unico, specifico, particolare, non perché il padre non conti, il padre arriverà a contare, ma è chiaro che la donna porta in grembo di ogni uomo. Lo porta in grembo, lo porta dentro nel suo corpo per 9 mesi. E quindi questo è un legame. Poi lo allatta spesso, se può. E questo è un altro legame. Ecco, queste ideologie vogliono rompere questo legame, vogliono liberare, no, la liberazione della donna da questa che è una componente importante della sua vocazione materna. Non è certamente l'unica, la donna può benissimo esercitare la sua maternità anche in senso spirituale, per esempio. Pensi alle persone che si consacrano, cioè consacrano la loro vita a Cristo, nel caso dei cristiani. Ma hanno sempre un rapporto con le altre persone che parte dal loro essere donne. E quindi c'è un senso di maternità spirituale che è tutto particolare, che è assolutamente specifico della donna, che l'uomo non ha, perché l'uomo ha altre caratteristiche, altre modalità, altre forme di relazione. Ecco, io credo che questa sia una riflessione importante su cui portare la nostra attenzione. Non perché una donna debba per forza fare una cosa, avere un ruolo e l'uomo un altro, ma però per non disprezzare, non buttare via le caratteristiche proprie dell'uomo e della donna, del maschio e della femmina. Non so se ci sono altre domande. Va bene, allora passiamo ai saluti, siamo arrivati al termine, vi ricordo che abbiamo letto una parte di una voce di un vescovo peruviano dal Lexicon, curato dal Pontificio Consiglio per la Famiglia, ormai 20 anni fa, ma è sempre un testo a voci, molto utile, molto bello, molto prezioso. Anche se andrebbe aggiornato, ripreso, come ha chiesto di fare il Papa proprio in questo discorso che ho citato all'inizio, come attraverso le parole che lui ha pronunciato prima che venisse letto il suo discorso, e ha detto: ho chiesto di studiare. E bisogna studiare. Se noi non studiamo, se non impariamo che cosa dire alla gente, noi cristiani non saremo mai in grado di fare un apostolato culturale serio e prezioso. E quindi saremo sempre alla rincorsa, non saremo mai in grado come dire, di dare noi le carte, di impostare noi i problemi in maniera corretta. Bene, vi ringrazio, buonanotte, buona settimana.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.